Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Oh, say can you see?
Ok, lo so. Lo so cosa state pensando. Ma come? È finita la quarta stagione. Ci eravamo salutati. C'è stata pure una certa solennità. Qualcuno si era commosso ascoltando l'inno di Beyoncé. E ora sono di nuovo qui? Avete ragione. Ma ora vi spiego. Questo non è l'inizio della quinta stagione di Da Costa a Costa, è un episodio speciale. Consideratelo un appendice della quarta stagione che si è appena conclusa. Vedete, quando avevo iniziato a progettare la quarta stagione, ormai più di un anno fa, pensavo che chiuderla alla fine dell'anno solare ci avrebbe dato il tempo di comprendere e digerire i risultati delle elezioni di novembre e di salutarci così nel periodo normalmente sonnacchioso tra il voto e l'insediamento, alla fine di una grande storia, appunto le elezioni, e prima che ne cominciasse un'altra, il nuovo mandato presidenziale. A ripensarci adesso, posso solo chiedermi, ma come diavolo ho fatto a pensare che potesse andare come tutte le altre volte?
Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
Partiamo da qui. È sempre una questione di sfumature. Non è che sia tutto bianco o nero e quindi la fase di transizione, quella che separa la fine di un'amministrazione dall'inizio dell'altra, possa soltanto essere sonnacchiosa oppure portare a una specie di tentativo di colpo di Stato. Ci sono un sacco di cose in mezzo. Ecco, io pensavo che avremmo visto una via di mezzo. Nel caso di una rielezione del presidente Trump, pensavo che avremmo visto grandi manifestazioni di piazza che in qualche caso forse sarebbero diventate violente e forti contestazioni anche nel giorno dell'insediamento. Niente però che mettesse in dubbio l'esito del voto. Nel caso di una vittoria di Joe Biden, invece, pensavo che Trump non avrebbe formalmente accettato la sconfitta e avrebbe ostacolato la transizione, conoscendolo, ma che alla fine comunque avrebbe preso atto del risultato e se ne sarebbe andato, anche per proteggere il suo potenziale futuro politico in vista del 2024. Invece,
this is looking inside. Look at this. These protesters are inside Statuary Hall right now. You see the statues. This is a moment I never saw in my life. These individuals just rushed through security. They are inside Statuary Hall. This is a legendary place where all of us who've covered Capitol Hill, it's hard to believe what we're seeing right there. They're just walking through. Where are Capitol Police? It's an awful situation.
Il 6 gennaio il Congresso era riunito in seduta congiunta per ratificare il risultato delle elezioni di novembre, cioè la vittoria di Joe Biden sul presidente uscente Donald Trump. Un passaggio burocratico, una formalità che di solito viene sbrigata in pochi minuti. Stavolta però tirava un'aria diversa. Come sapete, per due mesi dopo il voto, il presidente Trump ha rifiutato di accettare la sconfitta, sostenendo senza alcuna prova che le elezioni fossero state truccate a suo svantaggio. Ha presentato decine di ricorsi legali, tutti rigettati, e nemmeno i suoi ricorsi dettagliavano quali sarebbero stati questi brogli. Poi ha detto quotidianamente una gran quantità di cose false, sostenendo che gli osservatori del Partito Repubblicano fossero stati cacciati dai seggi. Falso. Che le firme di chi ha votato per posta non fossero state verificate. Falso. Che in certi stati il numero dei voti avesse superato il numero degli elettori. Clamorosamente falso. Che le società che in qualche stato forniscono i macchinari per votare avessero truccato i risultati perché in combutta con i cinesi con Hugo Chavez, malgrado sia morto, e con George Soros. Serve che ve lo dica? Falso. La cosa che ha fatto Trump si può riassumere però in molte meno parole. Trump ha cercato di restare al potere contro la volontà popolare, nonostante avesse perso le elezioni, e su questo non ci fosse il minimo dubbio. Nella sciatta retorica politica italiana, come sapete, si parla di regime e di golpe ogni due per tre, al punto che queste parole per noi hanno un po' perso significato. Questo però sarebbe stato un golpe in piena regola, proprio la definizione da dizionario. Qualcuno potrebbe dire, e qualcuno ha detto in quei giorni, che Trump in realtà ha soltanto giocato con quest'idea del colpo di Stato, che era una posa, una questione di comunicazione per evitare l'etichetta dello sconfitto, ma non avrebbe mai davvero portato a termine una presa del potere illegittima negando il risultato delle elezioni. Quello che sappiamo ci dice purtroppo che non è così. Trump ha fatto personalmente fortissime pressioni sui funzionari statali della Georgia, della Pennsylvania e del Michigan perché gettassero via i voti di milioni di persone e gli dessero la vittoria, arrivando anche a minacciarli.
And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. You should want to have an accurate election. And you're a Republican. You know what they did and you're not reporting it. That's a criminal offense. And you know, you can't let that happen. That's a big risk to you and to Ryan. Your lawyer, that's a big risk. So all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have.
Abbandonato dai suoi avvocati più preparati e rispettabili, è noto che Trump abbia passato le ultime settimane alla Casa Bianca circondato da sciroccati e teorici del complotto, che gli hanno consigliato più volte di sostituire il capo del Dipartimento della Giustizia e di instaurare la legge marziale, sospendendo quindi lo Stato di diritto per dare il potere ai militari. Lo stesso Trump ha parlato ai suoi collaboratori della possibilità di sostituire il capo del Dipartimento della Giustizia per mettere al suo posto una persona disposta ad aprire un'indagine sulle elezioni e sospenderne il risultato, rinunciando solo quando ha appreso che tutti i funzionari del Dipartimento, davanti a un gesto simile, si sarebbero dimessi. È in questo modo che quindi si è arrivati al 6 gennaio. Nelle settimane precedenti al 6 gennaio, il presidente Trump e i suoi alleati hanno convocato una manifestazione per sostenere che le elezioni fossero state truccate e contestare il Congresso che avrebbe ratificato quel giorno la vittoria di Joe Biden. «Venite, sarà una cosa folle!» aveva scritto Trump su Twitter per promuovere il raduno. Altri suoi importanti alleati e collaboratori parlavano della necessità di riprenderci il nostro paese, di far capire le cose come stanno ai parlamentari con le buone o con le cattive. Fox News aizzava alla battaglia, rievocando letteralmente le battaglie armate degli americani contro i coloni inglesi.
General George Washington's soldiers were freezing cold, fighting for independence against tyranny, domination and control. It was their moment to stand up and fight for freedom. To many, January 6th is such a moment.
Fuori dal Congresso, il 6 gennaio, lo stesso presidente Donald Trump aveva invitato i manifestanti a marciare verso il Congresso, sostenendo che per i repubblicani fosse arrivato il momento di smettere di essere educati, smettere di lottare con una mano dietro la schiena e combattere. Poco prima, sullo stesso palco, rivolgendosi agli stessi manifestanti, l'avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, aveva chiesto che la contesa elettorale venisse risolta con un trial by combat, un combattimento, un duello.
And we fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give The Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country.
Pochi minuti dopo quei comizi, qualche centinaio di persone ha sfondato i deboli cordoni della polizia, facendo irruzione al Congresso. Alcuni erano personaggi trash, dei disperati caduti nel pozzo delle teorie del complotto. Altri erano miliziani di estrema destra armati fino ai denti. Secondo quanto molte di quelle persone avevano scritto sui social network, volevano trovare i parlamentari per minacciarli, intimidirli, impiccarli, ucciderli e ottenere, così, che non ratificassero il risultato della volontà popolare, ma dessero la vittoria al candidato sconfitto, al presidente in carica che non voleva accettare di essere stato battuto. 5 persone sono morte quel pomeriggio, tra cui un agente di polizia. I parlamentari e il vicepresidente sono stati portati in salvo letteralmente solo pochi minuti prima che gli aggressori potessero trovarli. Poteva andare molto, molto peggio. Si fa fatica a comprendere del tutto l'enormità di quello che è accaduto il 6 gennaio a Washington. Mai nella storia americana il trasferimento dei poteri non era avvenuto in modo pacifico. L'ultima volta che qualcuno aveva attaccato il Congresso era il 1814, durante la guerra anglo-americana. La storia che, guarda caso, vi avevo raccontato durante l'ultima puntata di questo podcast. Quello che abbiamo visto il 6 gennaio è stato uno spettacolo triste e tragico, ma non è stato uno spettacolo sorprendente. Un fatto enorme come quello del 6 gennaio non avviene all'improvviso, non nasce dal vuoto. Se accade, è perché evidentemente nei giorni, nei mesi e negli anni precedenti, un passo alla volta, si sono lentamente formati un contesto, una cultura e un linguaggio capaci a un certo punto di rendere possibile quello che sembrava impossibile. E voi sapete di cosa parlo, perché da anni vi racconto della radicalizzazione degli americani, di come soprattutto nel Partito Repubblicano sia fiorito negli anni un estremismo sempre più pronunciato, di come anche i politici repubblicani, che non sono dei violenti e degli estremisti, abbiano lisciato il pelo di questo fenomeno pensando di poterlo cavalcare, di potersene avvantaggiare, e di come durante la presidenza Trump i gruppi radicali e i suprematisti bianchi si siano rafforzati e abbiano guadagnato centralità e rilevanza. Le prove, le manifestazioni di tutto questo le abbiamo viste altre volte nel corso di questi 4 anni. E questo è il momento in cui dobbiamo fare un passo indietro nel tempo e spostarci di un centinaio di miglia. Dobbiamo lasciare Washington DC e andare in un altro luogo fondamentale per la storia statunitense, una città della Virginia che si chiama Charlottesville, la città di Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti e autore principale della Dichiarazione di Indipendenza. All'epoca, infatti, non lo sapevamo ancora, ma il 12 agosto del 2017, a Charlottesville, avevamo assistito a una sorta di antipasto di quello che sarebbe accaduto poi il 6 gennaio del 2020. Ed è interessante raccontare cosa accadde quel giorno di 3 anni e mezzo fa, perché tra l'altro fu determinante nel portare l'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a candidarsi alle elezioni. Ne parliamo tra poco.
Pompei è la città morta più viva che mai.
Un regalo davvero prezioso nella disgrazia poi che l'ha fatto avvenire.
Nello stesso luogo la caducità umana e la forza dirompente della ginestra.
So this is very much a part of the world that people want to come to.
Pompei è un pilastro della nostra cultura e della nostra memoria.
Pompei è probabilmente quello che si avvicina di più all'idea e al possibile funzionamento di una macchina del tempo.
Pompei è tutto questo e molto di più. Lo raccontiamo in Pompei, la città viva,
il nuovo podcast realizzato da Electa con Piano P per il Parco Archeologico di Pompei. Con le voci di Maurizio De Giovanni, Valeria Parrella e di decine di archeologi ed esperti, ripercorriamo la fine, la scoperta e la rinascita di uno dei luoghi più affascinanti al mondo, mettendo insieme antico e moderno, mito e cronaca, Leopardi e Robert Harris. Ascoltate Pompei, la città viva, il nuovo podcast di Piano P in 6 episodi, disponibile ogni venerdì in tutte le app.
Vi racconterò i fatti di Charlottesville leggendovi un brano da Una storia americana, il mio nuovo libro uscito il 19 gennaio per Mondadori. Lo trovate in versione cartacea, in libreria e sugli store online, in versione ebook e in versione audiolibro soltanto su Storytel. Quando ho scritto quello che state per ascoltare, non avevo idea di quello che sarebbe successo a Washington il 6 gennaio del 2021. Molte delle cose da dire, però, sul 6 gennaio 2021 erano già tutte lì. La manifestazione che era stata organizzata a Charlottesville, in Virginia, il 12 agosto del 2017, non cominciò mai. La polizia la annullò in mattinata, prima che partisse, dopo le tensioni e gli scontri del giorno precedente. Ma non fu sufficiente comunque a evitare il disastro. Centinaia di persone erano arrivate da tutto il paese, ufficialmente per protestare contro la rimozione da un parco cittadino della statua di Robert E. Lee, il famoso generale che guidò l'esercito sudista durante la guerra di secessione, difendendo la schiavitù. C'erano neonazisti, suprematisti bianchi, agitatori professionisti su YouTube, miliziani coperti di armi, complottisti paranoici che passano le giornate su Reddit e su 4chan, gruppi anti-immigrati, anarco-libertari, razzisti nostalgici della segregazione. Quasi tutti uomini, quasi tutti fra i 20 e i 30 anni. Avevano le torce, i cappucci bianchi, le bandiere confederate o quelle con la svastica. La statua del generale Lee era soltanto un pretesto per il loro raduno. One people, one nation, and immigration!
We're honoring the founding fathers who were white. We're honoring all of the great white men who are being smeared and defamed and torn down.
Il titolo della manifestazione era Unite the Right, riunire la destra. Gli attivisti l'avevano presentata e discussa nelle settimane precedenti come una dimostrazione di forza. Donald Trump si era insediato alla Casa Bianca appena 6 mesi prima, abbracciando le priorità, i toni e anche le parole d'ordine di quel movimento radicale. Il principale consigliere e stratega politico di Trump, Steve Bannon, era da anni il carismatico editore di Breitbart, il principale punto di riferimento online della cosiddetta alt-right, la nuova estrema destra americana, misogina, razzista e assetata di provocazioni. Ora lavorava alla Casa Bianca, insieme con altri personaggi emersi dallo stesso sottobosco. La sera precedente, 2 o 3 centinaia di manifestanti si erano radunati attorno alla statua di Lee, brandendo le loro torce. In realtà erano delle fiaccole anti-zanzare alla citronella. Viste abbastanza da vicino, i neonazisti sono tutti piuttosto ridicoli. Urlavano Blood and Soil, sangue e terra, lo slogan usato dai nazisti per descrivere la purezza della razza ariana. Oppure Jews will not replace us, gli ebrei non ci sostituiranno, figlio della teoria del complotto secondo cui sarebbe in corso un genocidio bianco. Jews will not replace us! Jews will not replace us! Jews will not replace us! Parlavano con disinvoltura e spavalderia di una nuova guerra civile, del culto della violenza, della necessità di riprenderci il nostro paese a qualsiasi costo dalle élite globaliste multietniche che secondo loro lo avevano dominato per anni. Avevano con sé mazze, coltelli, pistole, scudi, fucili d'assalto e spray urticante. Chi non era vestito di bianco indossava magliette con simboli nazisti o scritte contro i neri o gli ebrei. I cappellini Make America Great Again erano troppi per poter essere contati. Alcuni la svastica ce l'avevano tatuata addosso. Il raduno non era autorizzato, ma la polizia non intervenne. A un certo punto, i neonazisti si imbatterono in una trentina di studenti universitari che, tenendosi a braccetto, proteggevano una statua di Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, nato a Charlottesville e autore principale della Dichiarazione di Indipendenza. I cori contrapposti diventarono insulti, che diventarono spintoni, che diventarono una rissa. Era l'antipasto di quello che sarebbe successo il giorno dopo. La manifestazione dei neonazisti doveva cominciare nel primo pomeriggio, ma già dalla mattina le strade del centro di Charlottesville erano affollate di persone. Non c'erano solo i neonazisti. Le associazioni studentesche, i gruppi antifascisti e gli attivisti di Black Lives Matter avevano organizzato una contromanifestazione. L'atmosfera era elettrica. I manifestanti si muovevano a piccoli gruppi, come stormi, sciamando da una strada all'altra, correndo l'uno verso l'altro e poi scappando via con la stessa rapidità. Le vie si affollavano e si infiammavano in pochi secondi, generando improvvisamente qualche minuto di caos totale, tra sassaiole, pugni, mazzate, coltelli, spray urticanti e lattine di gas lacrimogeno. Poi all'improvviso tutti correvano via, il fumo si diradava, le strade si svuotavano. Lo scontro sarebbe riapparso pochi minuti dopo da un'altra parte. Gli antifascisti, armati di maschere antigas e scudi fatti in casa, resistevano e le prendevano, ma la seconda molto più della prima. Tra i neonazisti, qualcuno aveva riempito di urina delle bottiglie di plastica e le lanciava aperte verso i giornalisti. Un uomo affiliato al Ku Klux Klan di Baltimora sparò a freddo verso un attivista afroamericano, mancandolo di poco. Un gruppo di miliziani armati si appostò fuori da una sinagoga mentre era in corso la preghiera del mattino. La polizia fece uscire i fedeli da una porta sul retro. I rabbini portarono con sé anche i rotoli della Torah. Quattro neonazisti inseguirono un attivista nero fino a un parcheggio sotterraneo. Poi lo pestarono con cinghie e bastoni davanti alle telecamere di sorveglianza. Alle 11 del mattino, la città di Charlottesville dichiarò lo stato di emergenza e annullò la manifestazione. Le persone per strada, però, continuarono a scontrarsi e picchiarsi per ore. Il peggio doveva ancora arrivare e sarebbe stato trasmesso in diretta, in streaming, dalle molte persone presenti che stavano documentando le proteste. Alle 13:45, una via del centro città, 4th Street, era piena di manifestanti antifascisti. Reggevano scudi e cartelli, urlavano «Whose streets? Our streets!» «Di chi sono le strade? Le strade sono nostre!» Da una di quelle strade si sentì un gran frastuono, un trambusto di cose che cadono e si rompono, finché dalla folla emerse un'auto in corsa e davanti a lei persone che venivano sbalzate a destra e a sinistra, sopra il cofano, sotto le ruote. L'auto si fermò soltanto quando andò addosso a un'altra macchina, ferma al capo opposto della strada. Qualcuno tra le urla corse verso le persone travolte, ma non ebbe nemmeno il tempo di inginocchiarsi perché l'auto ingranò la retromarcia e ripartì all'indietro, graffiando l'asfalto con il paraurti che si era sganciato da un lato, travolgendo altri manifestanti e scappando da dove era arrivata. 35 persone erano rimaste a terra, sanguinanti, con le ossa rotte. 5 erano in gravi condizioni. Heather Heyer, 32 anni, lavorava da poco in uno studio legale e la sera arrotondava facendo la cameriera. La sera prima aveva deciso con un'amica di non andare alla manifestazione, pensando che fosse troppo pericoloso. La mattina dopo, però, le due si erano decise a partecipare comunque. Un attimo prima che l'auto arrivasse, l'amica era stata spinta via con un riflesso dal suo fidanzato, che l'aveva notata. Poi era stato investito. Anche Heyer era stata investita. I vigili del fuoco arrivarono dopo appena 2 minuti, ma sul torace di Heyer era già apparso un grosso ematoma, il segno di un trauma fortissimo. Il cuore non batteva. I medici dell'ambulanza ne constatarono la morte. L'uomo alla guida dell'auto era un ventenne che era venuto apposta dall'Ohio per quella manifestazione. 9 ore di macchina. Passava le ore davanti al computer o ai videogiochi. In passato aveva picchiato e minacciato sua madre. Tutti sapevano della sua passione per Adolf Hitler e il nazismo, ma pensavano che fosse una stupidaggine immatura. Fu arrestato e poi condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. Nonostante la sua nota rapidità nell'utilizzo di Twitter per commentare i fatti di cronaca e quello che vedeva in televisione, il presidente Trump attese 2 ore prima di parlare in qualche modo dei fatti di Charlottesville. Quando lo fece, si limitò a pubblicare un tweet che condannava le violenze commesse da più parti, invitando le autorità a riportare legge e ordine. Sui forum frequentati dai neonazisti, le reazioni erano entusiaste. Trump non andò a Charlottesville, non condannò i neonazisti, non si mise in contatto con la famiglia di Heyer. Non fece cioè le cose che avrebbe fatto qualsiasi presidente del passato, di qualsiasi partito. Ci vollero 2 giorni perché dopo una montagna di critiche e suppressione del suo staff, Trump ritornasse sull'accaduto, leggendo senza grande convinzione un comunicato scolastico.
We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry and violence. It has no place in America. And as I have said many times before, no matter the color of our skin, we all live under the same laws.
Chiunque sia stato coinvolto nella violenza razzista di questo fine settimana ne sarà ritenuto pienamente responsabile. Faremo giustizia. Il razzismo è il male e coloro che causano violenza in nome del razzismo sono criminali e teppisti, inclusi il Ku Klux Klan, i neonazisti, i suprematisti bianchi e gli altri gruppi ripugnanti che diffondono odio. Troppo poco, troppo tardi, ma meglio di niente. Se non fosse che 3 giorni dopo, parlando a braccio, Trump rivelò di nuovo i suoi pensieri più autentici. C'erano brave persone da entrambe le parti. Alcune volevano solo protestare contro la rimozione di una statua molto importante.
What I'm saying is this: you had a group on one side and you had a group on the other, and they came at each other with clubs, and it was vicious, and it was horrible, and it was a horrible thing to watch. But there is another side. There was a group on this side, you can call them the left, you've just called them the left, that came violently attacking the other group. So you can say what you want, but that's the way it is.
On both sides, sir, you said there was hatred, there was violence on both sides.
I do think there's blame, yes. I think there's blame on both sides. You look at both sides, I think there's blame on both sides, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either. And if you reported it accurately, you would say.
Trump condannò di nuovo i suprematisti bianchi, ma in modo solamente formale, tanto da dire erroneamente che in piazza c'era anche tanta altra gente a difendere la statua del generale Lee, e definendo una protesta molto tranquilla il raduno del Ku Klux Klan con le torce avvenuto la sera precedente all'attacco. Nei giorni e mesi e anni successivi, Trump continuò a parlare molto solo delle statue e della sinistra estrema sempre più violenta. Ogni sua dichiarazione faceva gongolare i gruppi di estrema destra. Steve Bannon disse che i fatti di Charlottesville e le successive dichiarazioni di Trump erano stati un momento decisivo ed elogiò il presidente per essersi schierato con la sua gente e non con i globalisti e il branco ragliante dei giornalisti. 10 giorni dopo i fatti di Charlottesville, Joe Biden parlò attraverso le pagine di una prestigiosa rivista americana, l'Atlantic Monthly. L'articolo si intitolava We are living through a battle for the soul of this nation. Siamo davanti a una battaglia per l'anima di questa nazione. A Charlottesville, scrisse Biden, la lunga scia di odio e violenza che ha percorso sotto traccia tutta la nostra storia è riemersa davanti agli occhi del mondo intero. I volti folli e arrabbiati, illuminati dalle torce, i cori che riecheggiano la stessa bile antisemita dell'Europa degli anni 30, i neonazisti, i membri del Ku Klux Klan e i suprematisti bianchi, usciti dall'oscurità e dall'anonimato del web, in una città dalla storia così importante per il nostro paese. Quasi due anni dopo, poi, quando ha annunciato la sua terza candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, a 76 anni, Biden lo ha fatto pubblicando un video che era un manifesto e descriveva la portata storica delle elezioni presidenziali del 2020 e la ragione che aveva motivato la sua decisione. Sapete qual è la prima parola che Biden disse nel video? Charlottesville. E lo slogan della sua campagna elettorale? Battle for the soul of the nation.
Charlottesville, Virginia is home to the author of one of the great documents in human history. We know it by heart. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, endowed by their creator with certain inalienable rights.
Charlottesville, in Virginia, era la casa dell'autore di uno dei più grandi documenti nella storia dell'umanità, disse Biden guardando in camera. Lo conosciamo a memoria. Noi riteniamo che queste verità siano autoevidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono dotati dal Creatore di certi inalienabili diritti. Abbiamo sentito così spesso queste parole che sono diventate un cliché, ma questo è quello che siamo. Non abbiamo sempre tenuto fede a questi ideali, neanche Jefferson lo fece, ma non abbiamo mai deciso deliberatamente di andare nella direzione opposta. In un video senza fronzoli, lungo 3 minuti e mezzo, è scritto con l'aiuto di uno dei più importanti storici americani, John Meacham, Biden rivolse una delle più pesanti arringhe mai pronunciate dai democratici contro Donald Trump, accusandolo davanti alla storia con la S maiuscola, accostandolo alla nascita del nazionalsocialismo degli anni 30. Con quelle parole, che hanno scioccato il mondo e le coscienze degli americani, il presidente degli Stati Uniti ha stabilito un'equivalenza morale tra chi diffonde l'odio e chi ha il coraggio di opporsi all'odio, disse Biden. In quel momento ho capito che la minaccia contro la nostra nazione era diversa da qualsiasi altra che avessi mai visto. All'epoca parlai di una battaglia per l'anima di questa nazione. È ancora più vero oggi. È in corso una battaglia per l'anima di questa nazione. Quando Joe Biden pubblicò questo video per annunciare e presentare la sua candidatura, la gran parte della stampa lo commentò pensando esclusivamente alla campagna elettorale. La riflessione maggioritaria tra i giornalisti e gli analisti politici era questa. Biden non può competere con i suoi avversari alle primarie del Partito Democratico sul fronte della novità, visto che ha 77 anni e una lunghissima carriera alle spalle. E non può competere con i suoi avversari nemmeno sul piano della radicalità, visto che il Partito Democratico nel tempo si è molto spostato a sinistra. Quindi Biden non può che cercare di presentarsi come l'unico in grado di battere Trump. A questo scopo, la sua strategia deve essere massimizzare il ruolo di Trump in questa campagna elettorale, discutere un po' meno di sogni e prospettive sul futuro e un po' di più del rischio enorme che corrono gli Stati Uniti in caso di rielezione di Trump. Una volta descritta l'enormità del rischio, Biden avrebbe dovuto presentare le elezioni del 2020 come un momento nel quale non fosse il caso di fare esperimenti, ma fosse invece opportuno scegliere la persona che avesse le maggiori possibilità di battere Trump. Qualcuno sul quale non fosse possibile inventare grandi teorie del complotto. Qualcuno che non si potesse accusare di estremismo. Qualcuno che potesse essere rassicurante anche per gli elettori più anziani e tradizionalisti. Quindi, se stesso, Joe Biden. Ora, Se è vero che la storia la scrivono i vincitori, non possiamo che dire che la strategia elettorale di Biden, piaccia o no, ha funzionato. Ma non è questa la cosa più importante. Il punto è che una strategia che funziona è quasi sempre, per definizione, il frutto di una migliore lettura della situazione, di una comprensione più lucida dello scenario politico. Prima ancora che per calcolo, la strategia di Biden ha funzionato perché ha diretto l'attenzione su quella che era effettivamente la vera priorità nella campagna elettorale del 2020. E non perché tutte le altre cose, dal clima al razzismo alla pandemia, non fossero importanti, ma perché avere una democrazia che funziona e soprattutto avere un presidente che rispetta le regole, che non flirta con i suprematisti bianchi e che accetta il risultato della volontà popolare sono precondizioni rispetto alla risoluzione di qualsiasi problema di un paese come gli Stati Uniti. Suona banale dirlo, ed è anche piuttosto inquietante doverlo dire, ma la politica fa gli interessi dei cittadini, bene, male, in modo imperfetto, quello è inevitabile, soltanto se ha un mandato ricevuto dai cittadini stessi e che quei cittadini possono decidere di affidare a qualcun altro nei momenti in cui è richiesta la loro opinione e la loro partecipazione attraverso il voto. Senza accettare tutto questo, senza questa assunzione di responsabilità, senza questo meccanismo di rappresentanza trasparente delle istanze e delle esigenze delle persone, nessun progresso è possibile, su nessun tema. Nel video che avete ascoltato prima, a un certo punto Joe Biden dice: Fox, America is an idea.
Folks, America is an idea. An idea that's stronger than any army, bigger than any ocean, more powerful than any dictator or tyrant.
Ho usato questa frase per aprire il mio libro, Una storia americana, perché dentro questa frase c'è, secondo me, l'America in purezza. Il progetto di una nazione in perenne evoluzione, in costante cambiamento, e soprattutto l'idea che solo un governo del popolo, dal popolo e per il popolo, come disse Lincoln, possa migliorare le vite delle persone, sanare nel tempo le ingiustizie e le discriminazioni, creare opportunità e prosperità e mantenere la promessa di un paese che si definisce e si crede speciale. Qual è l'idea di cui parla Biden? È l'idea che misero per iscritto i padri fondatori quando descrissero nella Costituzione e nella Dichiarazione di Indipendenza un paese molto diverso da quello in cui abitavano, indicando però così per tutti una direzione, uno scopo, un obiettivo. Costruire un paese con alcuni valori fondamentali, su tutti l'uguaglianza e la libertà delle persone, e del quale tutti nel mondo potessero diventare cittadini, a costo di accettare questi valori. Il 20 gennaio, il giorno dell'insediamento di Biden, questo insegnamento ci è stato ricordato anche da un'altra frase. L'ha pronunciata Amanda Gorman, la poetessa afroamericana che con le sue parole è diventata la vera star della cerimonia.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished.
Gli Stati Uniti non sono una nazione rotta, spezzata, ha detto Gorman. Sono semplicemente una nazione incompleta. È una frase che si richiama proprio al messaggio dei padri fondatori e che ha una potenza quasi meccanica. La avvertiamo mentre la leggiamo o quando la ascoltiamo, perché permette agli americani e a noi che li osserviamo di mettere in prospettiva tutto quello che sembra contraddire i principi della Repubblica e incastra tutte le aberrazioni della storia americana fino allo spettacolo tragico dell'attacco del 6 gennaio in una narrazione più ampia che tende verso il progresso. Non è una cosa inesorabile, certo. L'arco della storia non pende verso la giustizia da solo, lo fa perché le persone se ne occupano, come se ne sono occupati i poliziotti che hanno evitato guai peggiori il 6 gennaio a Capitol Hill, i funzionari repubblicani che non hanno permesso a Trump di restare al potere nonostante la sconfitta, i tantissimi americani che non avrebbero accettato una così smaccata negazione del loro diritto di partecipare alla vita democratica del paese. È grazie a queste persone e a molte altre che oggi possiamo ripensare a quelle aberrazioni, ripensare al 6 gennaio e considerare quei fatti a tutti gli effetti parte della storia americana, senza però ridiscutere o scalfire i principi, i valori, l'identità di questo paese. Anzi, al contrario, usandoli come promemoria di quanto sia necessario darsi da fare per ottenere quella che nel preambolo della Costituzione viene chiamata a more perfect union, un'unione che sia sempre più perfetta. Ricordate questa frase, no? Stavolta ci salutiamo sul serio, promesso. State bene, a presto!
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.